Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo alla nostra sigla famosa, ormai è diventato un appuntamento fisso come sottofondo. Come trovate di qua questo nuovo appuntamento con Siamo a Foot, come sempre il mancante appuntamento del sabato pomeriggio in una diretta web radiofonica dalle 15 da ora, cioè alle 17 su radiofonica.com, è scritto PH. Ricordatevi, ricordo sempre che da domani la puntata sarà disponibile sul sito di Radiofonica, il podcast della puntata sarà disponibile sul sito di Radiofonica per chi appunto volesse ascoltare quando vuoi e dove vuoi, insomma è importante che mi ascoltate. Allora, un ben trovato, vanno a centro e presentiamo gli ospiti, ormai sono diventati due ospiti assurdi della trasmissione, diventati dei amici fedeli che vengono a trovarmi il sabato in trasmissione almeno una volta al mese. Quindi grazie qua a Francesco, ciao Fra,
ciao, ben trovato, ciao, come sempre. A tutti, ciao.
E un ben trovato Andrea, ciao Andy,
ciao Nick,
ben trovati, grazie di nuovo e ben trovati. Avete portato con voi un pittore, ho detto bene, il cui nome è Pietro.
Pietro, sì.
E quindi ho detto bene, Franci, no?
Benissimo, Pietro Marchioni da Perugia.
Da Perugia, però nato a Roma, giusto?
Nato a Roma.
E quindi un ben trovato, vedo che mi ha fatto ridere all'inizio perché ho portato il pizzino, come ai tempi, no? Un foglietto, ti ho studiato, tranquillo che non metto voti, quindi stai tranquillissimo. Allora, ben trovato Pietro, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Tu sei un pittore, dico bene?
Sì.
Però prima di addentrarci nella tua attività da pittore, amici, no? E di capire com'è la tua pittura, chi è Pietro? Quindi insomma, hai parlato un po' qualcosa sulla tua storia, perché io ho detto prima di iniziare la trasmissione, insomma hai girato anche un po' il mondo, diciamo.
Ho girato un po'.
E quindi chi è Pietro? Chi è nato Pietro? A Roma, questo me lo ricordo bene. Vai.
Io sono nato a Roma nel 1950, sembra un secolo fa, insomma più o meno è quello. E mi sono laureato alla Sapienza in scienze statistiche, non con poca difficoltà.
Vabbè, ma importante laurearsi.
Comunque sì, ce l'ho fatta.
Importante.
Diciamo, io ho sviluppato una sensibilità artistica fino dall'adolescenza sostanzialmente. Inizialmente mi sono stato trasportato da una forte passione per la fotografia.
Ok.
Tra gli anni 60 e gli anni 90, a proposito di fotografia, ho esposto a Roma una mostra fotografica alla Casa Argentina, ed era il 1967. Poi a Londra nel 1988 e a Durban in Sudafrica nel 1990.
Hai girato parecchio.
Ma non basta, ce ne stanno tanti altri. Nel contempo sono stato attratto anche dall'interior design.
Okay.
E ho realizzato alcune lampade e oggetti e mobiletti e cose del genere. E la mia dedizione continua ancora oggi. Io diciamo non ho
accanto
mai dimenticato
pittura,
questa cosa.
Questo lato,
sì, sì, faccio un disegno e poi realizzo quello che faccio e mi diverto abbastanza bene. Sono ben pensionato, quindi. Nel 1984, ecco,
io nato nel 81, cambio. sono nato, quindi 84 avevo 4 anni, quando...
Certo, io sono tuo nonno sostanzialmente. Nel 1984 entro al Ministero degli Affari Esteri in qualità di funzionario.
Ok.
E per il Ministero mi sono recato in tanti paesi. Repubblica del Congo nei primi anni 70, Uganda 1985, Regno Unito due volte, 1988 e 2006, Sudafrica 1992, Austria 95, Egitto 2002 e infine finalmente la Lettonia nel 2012.
Paesi farò distanti, no? Adesso, no? Sudafricani, Roma, Lettonia,
sì,
tutti distanti
un po'. Ci invia in diversi luoghi, ambasciate e consolati. Sì, sì. Ecco, quindi questo è quello che sta.
E poi arriviamo però alla tua passione per la pittura, giusto?
Questa adesso... adesso ti dico subito quello che...
Ci fermiamo qua, così.
Va bene, okay.
Dopo
ritorno... Dopo c'è un pezzettino piccolo.
Poi passiamo a passione, così almeno iniziamo tutto adesso, no?
Sì, c'è
un po' di suspense,
perfetto.
No? Domani vuoi Francesco Andrea, come va, come sta andando... attività artistica, tra virgolette, chi vuole iniziare?
Ma bene, Pietro non ha detto
che poi oggi
è fondamentale
5,
che oggi alle 17 ecco, lo dirlo io, capito?
Alle 17
tra poco a Deruta alle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra personale di Pietro Martioni, dove l'ex Fornace Grazia, Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia, quindi vi aspettiamo numerosi alle 17.
Quindi ragazzi,
con tante sorprese.
Prendete un caffè e poi andate alle 17. Andy, vuoi aggiungere qualcosa?
No, semplicemente che è arrivata la primavera e con la primavera arrivano i pollini, e quindi se mi sentite così è perché sono in piena crisi allergica e sotto antistaminico, quindi ho costantemente la sonnolenza, per cui cercherò di essere
casa,
più vivo possibile. Per
sei a casa, tranquillo, fai come sei a casa tua. Allora, prima di discutere con te, Pietro, andiamo con la prima canzone. E parte una canzone che cade bene questa settimana, perché oggi era, questa settimana è ricordo, il 21 marzo è ricordo delle vittime della mafia, adesso senza, non andiamo a guardare le statistiche, ma migliaia di persone purtroppo morte causa della mafia. Ricordiamo solamente appunto Falcone, Borsellino, Giovanni Impastato, che è un conduttore radiofonico. Falcone e Borsellino, due magistrati, oltre a tantissime altre persone che insomma comuni e anche persone famose che hanno dato la vita e hanno servito lo Stato per, nella lotta contro la mafia, hanno dato la vita affinché appunto la mafia venisse sconfitta. Il 21 marzo è il ricordo, no, la data nazionale della lotta alla mafia, ricordi queste vittime purtroppo della mafia. C'è una canzone che hanno fatto in Monaco City Ambers, i 100 passi, legata poi dedicata a Giovanni Impastato, conduttore di fonica, che fu ucciso dalla mafia tanti anni fa. Quindi mandiamo questa canzone per ricordare e per le vittime della mafia, per ringraziare tutti coloro che ogni giorno combattono per servire lo Stato e per proteggerci e per lottare contro la mafia. E poi torniamo e continuiamo con la storia di Pietro e arriviamo alla pittura, va bene? A fra poco.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, conta e cammina. Vai.
Eccoci qua ragazzi, è bella questa canzone, è bella ricordare appunto tutti coloro che hanno dato la vita per la lotta contro la mafia. Allora, torniamo alla storia di Pietro. Siamo arrivati a quando eri il ministero dei
esteri, sì.
E poi continua la tua storia.
Vai. Dove sono andato? Beh, vabbè, ormai c'è insomma poco da dire. Comunque, in virtù di tutti questi spostamenti, questo forse che è più interessante, diciamo, paesi diametralmente opposti gli uni con gli altri, si è manifestata una sorta di contaminazione artistico-culturale che ha portato piano piano l'interesse per la pittura.
Quindi il naso si interessa per la pittura, ma Pietro che pittore è? Come si definirebbe come pittore? Cioè che tipo, com'è la tua pittura? Come la definiresti? Se no,
intanto dipingo perché mi piace stare da solo, sostanzialmente. Okay. Anche se non dovrei stare proprio troppo solo per la memoria, ma comunque. Io mi metto di fronte a un pezzo di carta, non dipingo su tela, dipingo su un materiale ligneo, coibente, che è un coibente, e quindi è alto così, cioè materico. E da lì piano piano dipingo, e quando dipingo o faccio un disegno, quando dipingo piano piano realizzo quel lavoro.
C'hai un tema specifico oppure...
Ma adesso sì, è lo spazio.
Ah, ok.
Dipingo lo spazio.
E com'è dipingere lo spazio?
Lo spazio è fatto da nebulose, da tante cose, insomma, no?
Beh,
le
prima
lune,
sì,
le...
Sì. Nella tua storia, no? Ormai che non sei nella tua storia, no? Che mi hai raccontato prima. Il fatto di aver viaggiato tanto, di essere stato in vari paesi, ha influito poi sulla tua pittura? Cioè,
assolutamente sì.
Ti ha dato una cosa in più, no?
Te l'ho detto, c'è stata una contaminazione vera e propria. In Africa, per esempio, ho adorato il colore. È tutto colore l'Africa. È straordinario. È per questo pure che io faccio questi colori che mi piacciono tantissimo. E poi invece adesso sono un po' più silenzioso e faccio delle... come si chiamano le
nebulose?
Delle nebulose, ecco, e un po' buie, e quindi anche cambiato leggermente, insomma, però il colore
c'è sempre.
C'è sempre.
Come definisti la pittura sua, Anne?
Ma lui è un pittore astratto di partenza, è anche, ecco, un po' visionario, simbolista, metafisico. E quando lui ti dice io dipingo lo spazio, vuol dire un po' tutto e niente.
Per quello, no, gli ho chiesto...
Che vuol dire dipingere lo spazio? Allora, in questa mostra, ad esempio, abbiamo cercato di suddividere tre periodi principali, okay. Poi è stata allestita da Francesco, suddividendo le varie sezioni dello spazio attraverso questi tre temi fondamentalmente, che sono legati ai mosaici,
okay.
Che è una specie di punto di partenza dove si sente maggiormente l'influsso degli altri paesi, dei paesi medio orientali, sì. C'è questo gusto per un linguaggio antico, arcaico, però molto prezioso, che è quello appunto del mosaico. Poi da questi mosaici vengono fuori delle forme che sono principalmente forme circolari, mm-hmm. E iniziano a rimandare ai pianeti, alle costellazioni. Qui si inizia a percepire questa cosa, sai, quando sei davanti ai suoi quadri che vedi questi elementi circolari, inevitabilmente pensi ai pianeti. E lui realizza questi lavori attraverso l'utilizzo di diversi materiali, okay. Non solo quello di supporto, ma anche cartoni ondulati, sabbie, pietrischi, insomma, e su cui inserisce il colore, i colori forti, quindi riesce a creare una pittura che è astratta e da un altro lato è anche particolarmente decorativa, se vogliamo, quindi riesce a mettere d'accordo un po' entrambe le cose. E poi però si scopre che gradualmente queste forme circolari, che sono geometriche, mm-hmm. Quindi riesci a leggerle bene, e svaniscono sempre di più, e alla fine si arriva a queste ultime opere dove appunto le forme circolari sono diventate queste nebulose, e quindi è un po' come se Pietro ci portasse dalla materia arcaica lontana, allora dalla cultura, sì. Medio orientale del mosaico, attraverso le simbologie sacre della geometria legata al cosmo, e quindi anche quella piuttosto arcaica, ma legata appunto a delle forme geometriche simboliche, fino ad arrivare allo sconfinamento. È un po' come se lui, ecco, ci porti così, è un po' come se il viaggio che lui ha fatto sulla Terra avesse questa necessità di andare oltre, a esplorare questi luoghi così lontani. E anche l'allestimento di cui parlavo, di cui si è occupato principalmente Francesco, per chi verrà a visitare la mostra sarà, secondo me, piuttosto sorprendente, perché essendo la Fornace Grazia a sviluppo verticale, okay. Quindi sostanzialmente si va a salire, questo percorso di Pietro quindi si parte da queste dimensioni più sotterranee, sì, sì. Tu pensa ai mosaici che noi ritroviamo negli scavi archeologici, non li troviamo, sì, sì. Sottoterra, e poi gradualmente più si sale, più si va verso
è una scoperta, sì. Diciamo, no?
Sarà, sì, una scoperta, sì, senza dubbio. Sì.
Lo dico, quindi, non diciamo come hai esito, però è una sorpresa, sì. Anche allestimento, Fra?
Ma sì, è una sorpresa allestimento, perché è ogni ambiente ha un po' la sua storia, un po' i suoi colori, quindi ci saranno delle sorprese, sì, sì, sarà bella.
Quindi oggi il 17 andate...
Allegorie cosmiche.
L'installazione è stata brevissima.
A Deruta?
Allegorie cosmiche a Deruta, alle ore 17, sì, fino all'11 maggio.
Ah, perfetto, ok. Tutti i giorni, a partire da oggi, fino
al lunedì, sempre aperta.
Perfetto, fino a 11
maggio.
Quindi insomma, un mese ancora,
sì,
un mese e mezzo.
Un mese
abbondante.
E mezzo.
Prima fai di spazio, no? Questo fatto di spazio. Ma domani ti vuoi fare? Pietro pittore, no? Ha cambiato anche un po' Pietro persona, questa ricerca dello spazio a pittura? Ti ha arricchito come persona?
Sì, indubbiamente sì, soprattutto da quando sono andato in pensione nel 2017, e da lì è diventato pittura, poi faccio anche altre cose, però la pittura era davanti a tutto.
Perfetto.
Quindi c'è stata un'evoluzione, sì, diciamo, sì. Così, no? Una trasformazione anche lì, come diceva appunto Andrea, non,
I materiali che materiali utilizzi per dipingere?
Qualunque cosa. Qualunque cosa. Qualunque cosa mi capita, qualunque cosa mi serva.
Perfetto. Vabbè, questa cerca dello spazio. Beh, siamo un po' infinito, no? Anche lo spazio, no? È anche qualcosa di indefinito e di infinito, no? Quindi è una bella anche idea.
Vieni anche tu a vederlo.
Ci vengo, adesso non oggi, ma ci vengo, promesso. Fammi un attimo mettere a posto per questo ginocchio. Ma da ce la faccio, prima per lui, ma da piede ce la faccio. Andiamo con un'altra canzone e poi torniamo per un po' di spazio infinito e di altro. Va bene?
Allegorie cosmiche.
Allegorie cosmiche, bravo. A fa poco. Eccoci qua, ragazzi. Allora, Pietro adesso io un attimo a fare una telefonata. Approfittiamo a chiedere a Francesco. Sicuramente, insomma, da qua a settembre ci sono altre cose in cantiere, no? Diciamo, nonostante tu hai già penso da qua a ottobre già vai piano.
Ma sì, guarda, definito. L'anno 2024 è quello che è programmato tutto, quindi arriviamo non solo a settembre, ma arriviamo già a dicembre 2024. Ma i prossimi appuntamenti, quelli più vicini, adesso abbiamo il 28 marzo, proprio tra pochi giorni, a Foligno, nell'ex teatro Piermarini, la mostra Oggi il Domani.
Ah, ok.
Che è una collettiva, sono vari artisti, inauguriamo il 28 alle ore 17, quindi vi aspettiamo tutti a Foligno, all'ex teatro Piermarini. A seguire invece il 22 aprile, okay. Il 22 aprile alla Loggia Leonaria, per cui sarà una mostra fotografica. Passione, viaggi e memoria. È una collettiva sempre di fotografi, sono vari fotografi umbri, 9 fotografi umbri.
Bravo, ci vengo perché mi interessa la fotografia.
Questa è una mostra molto molto interessante. A seguire l'11 maggio alla Rocca Porina Sala Cannoniera con la personale di Fausto Minestrini.
Perfetto, insomma è bello.
E poi via dicendo. No, possiamo continuare fino a Natale.
No, però già adesso mi è bello ricco. Pietro, devo chiedere una cosa. Se ci fosse una persona che domani vuole iniziare a pitturare, no? Una persona fa una pittura, domani vuole iniziare a pitturare. Tu, la tua esperienza, che consigli dai immediato?
Non lo fare. No, invece
uno un po' più così.
Sì. Non so che torno a ripetere, io ho iniziato da altre attività. La fotografia, che è molto simile in fondo, sì, alla pittura, sì. Una macchina fotografica e l'altra parte è una penna che scrive. Ci vuole, secondo me, a me è una cosa che è nata inizialmente quando ero ancora abbastanza giovane.
Sì.
E piano piano ho elaborato, poi si muove, comunque sì. È una cosa che prosegue,
diciamo. Evolve,
è un progetto che comunque evolve, esatto.
C'è un quale a cui sei più legato fra i tanti che hai fatto, oppure tutti sono legati a...
Senti, a me piacciono, oddio, adesso non voglio esagerare, insomma. No, mi piacciono tutti. I miei quadri mi piacciono,
è importante, no?
Ci lavoro per mesi delle volte. Quando non ci sono, sai, dei momenti in cui è semplice, sì, dipingere,
sì,
faccio il disegno, boom, parto,
è a posto, e via.
E altre volte che sto lì mesi in attesa di fare qualche cosa che mi dia un, così, un senso un po' più migliore, diciamo così.
Andy, ci vuoi, no? Ma adesso non ho capito, non è così facile, sempre fa, no? Ci vuoi anche poi. No, è un lavoro di mesi, no? Non è molto per il pittore, no?
Se
è una cosa immediata, invece non è così, non, sì, può, non sempre può essere così.
Ma le due cose sono...
Sì, assolutamente, si integrano, però si integrano, assolutamente.
Qualcosa di immediato?
Sì, assolutamente.
Lascia stare.
Ci vuole tempo, no, infatti.
Ogni artista ha il suo approccio. Ho conosciuto artisti che lavorano con grande facilità, affrontano la tela in pochi minuti e sanno già quello che fare. Ho conosciuto artisti invece che devono lavorare ore, anche giorni sullo stesso lavoro. Quindi, sai, è una cosa molto personale. Ognuno ha il proprio essere. Ci sono gli artisti che si divertono dipingendo e sono gli artisti che soffrono. E quindi ognuno ha una storia certamente a sé particolare, però c'è una cosa che accomuna tutti.
Vai.
Il lavoro dell'artista rispecchia la personalità, E quindi in questo caso anche nel lavoro di Pietro questo suo andare a ricercare queste cose lontane rispecchia la sua personalità di un uomo che per tutta la vita ha ricercato, ha viaggiato, ha visto, ha toccato. E quando tu per tutta la vita ricerchi, tocchi, scopri cose nuove, ti accorgi che più vai avanti e più scopri, sì. E quindi sai perfettamente che non riuscirai e non ti basterà una vita, ma non te ne basteranno mille per scoprire e sapere tutto. E allora che fai? Vai dove appunto dove nessuno ti può contraddire, capito? Cioè vai verso l'universo, perché sì. Là
nessuno ti può dire
se
qualcosa.
È vero quello che dicono alcuni
quindi è stato
fisici,
un rifugio il mio
tutto quello che noi immaginiamo nell'universo è possibile. Assolutamente. E allora ecco che si evade fino ai limiti estremi.
Sì, no, poi diciamo come c'era adesso importanza di viaggiare, no? Perché non viaggio, quando uno riesce a viaggiare non è solamente viaggiare, ma scoprire, no? Nuove culture, nuove tradizioni, nuovi
lingue,
mondi, contesti.
Contatti con gente mai vista e conosciuta. Poi, siccome col Ministero degli Esteri ogni 4 anni ci si muove, e quindi ogni 4 anni si cambiano
sì, sì.
Luoghi praticamente.
Perfetto.
Da Londra, dall'Inghilterra, sono passato all'Uganda. Tutta un'altra cosa, naturalmente.
C'è un paese fra questi che ti è rimasto nel cuore più di tutti?
Il primo, il Zaire.
Ah.
Il Congo.
Sì, sì. E a che anno sei andato? Che anno era?
Nel 70 e qualche cosa, sì. 70, me lo ricordo. 70 e qualche
cosa. Ok, perfetto.
Gli anni 70.
Quindi ti è rimasto, più nell'impresso.
Sì, perché è stato il primo. È stato il primo ed è stato meraviglioso. La gente... è emozionante, è chiaro che è della gente poverissima,
sì,
ma
sì.
Quando una persona che ho conosciuto mi ha invitato a mangiare a casa sua ed era una capanna,
sì,
sotto
sì.
Una capanna e avevano un galletto, ma il galletto piccolino,
sì, sì.
L'hanno cucinato per me.
Ma spesso nei cuori sembri poi c'è la ricchezza, no?
Immagina, è una cosa straordinaria.
Bello. Andiamo con la musica e poi torniamo. E sempre in tema di cose semplici, una canzone di Jovanotti chiamata Cuore. E penso così, nelle cose semplici c'è anche il cuore, quindi pensando a questa esperienza che mi hai accennato, insomma, no? Spesso nelle cose più semplici poi ci sta però anche tanto cuore. Quindi
sì,
mettiamo questa canzone e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua, ragazzi, ho fatto sentire fino in fondo, ma ho accorto un po' che era quasi finita questa canzone, che era scritta da Jovanotti, dedicata a Giovanni Falcone, come sapete, ma è stato ucciso a Capaci, su autostrada di Capaci, mentre andava tornava appunto a Palermo insieme con i suoi agenti di scorta e la sua compagna Francesca Mobio, che è anche avvocato, giudice come magistrato Falcone. Pietro, ma c'è un sogno nel cassetto? Il classico sogno il pittore, una cosa che non hai fatto da pittore e che vorresti realizzare, legata a un qualcosa dello spazio che vorresti, che non hai ancora presentato, qualcosa che non hai fatto e ti piacerebbe realizzare?
È una domanda difficilissima.
Il sogno dell'artista, diciamo così, dai, chiamiamolo così. Oppure se sono contento di quello che ho fatto fino adesso, va bene.
Ma magari di poter esporre anche in qualche altro posto.
Fuori?
Fuori ho esposto in Lettonia un pochino, okay. E ho fatto con la fotografia anche in Inghilterra, in Sudafrica, eccetera. Mi piaceva farlo, però adesso mi sono un po' fermato qui, quindi vediamo, può darsi pure che riesco a provare.
Esatto. Speriamo, insomma, che intanto lasciamo i tuoi cuori.
La mania di scappare da un posto all'altro.
Questa c'è. Questa c'è. Ascolta, lasciare i tuoi contatti, qualcuno ti volesse mandare a fare le romane, ti volesse chiedere curiosità, i tuoi contatti social.
Praticamente non ce l'ho.
Sono il telefono.
Ho degli amici, numero di telefono, eccetera, ma non è.
Però insomma, se volete conoscere Pietro, andate oggi dai 17 a Deuta fino all'11 maggio. Detto
fino
bene,
all'11 maggio.
Sì. Così quando siete dal vivo, che è la cosa migliore, assolutamente. Franci, siamo contenti anche della Casa degli Artisti. Intanto, poi tanto per così sì, ricordare a chi.
Seguiteci su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter. La Casa degli Artisti, oppure sul sito www.lacasadegliartisti.com. www.ciclismo.com, quindi sarete sempre aggiornati nelle nostre attività di mostre, laboratori. Stiamo facendo parecchi laboratori per bambini, laboratori di pittura.
Ah,
quindi,
buono!
E ecco, abbiamo in progetto di realizzare anche nel periodo estivo quest'anno, quindi dai, seguiteci e saranno delle novità.
Già te lo fatto, ma te l'hai fatto, ma ne poi ci conosciamo, ne fai tantissime, noi ricordiamo i casettisti di eventi, ho perso guarda, perdo il conto, ma c'è una cosa che dice, fai tantissimo ciò che hai fatto, no? Questa domanda faccio a te, ma secondo me c'è una collaborazione, quindi ogni volta si deve essere anche andare. Una cosa che dice, non ho fatto che vorrei realizzare, fare meno cose che hai fatto, di presentazioni, eventi, oppure dice, sono soddisfatto.
No, soddisfatto no, crescere sempre più e fare mostre di livello, sempre livello più alto.
Andate, ho chiesto la pittura, no? Mostra Pietro a pittura. Non so se l'ho fatta l'altra volta. Come oggi il rapporto delle persone con la pittura? C'è da parte anche dei parlo sia ragazzi e non, gente in generale, senza fare gli ulti, parlo di gente in generale, un ritorno di amore verso... l'interesse verso la pittura?
Ma c'è un interesse limitato, nel senso che oggi le forme d'arte che sono più alla portata sono inevitabilmente la musica e il cinema, sono le due forme d'arte principali, perché si muovono attraverso mezzi di comunicazione che sono quelli più alla portata, nel senso ormai anche il cinema
sì.
passa attraverso gli smartphone,
sì.
anche se perde di quella qualità e della bellezza. Non so, io ho visto recentemente Dune parte seconda e quella certa è un'esperienza cinematografica che se non la vedi al cinema non ha quasi senso.
Ho ragione, assolutamente.
Però se tu hai un minimo di dimestichezza con le piattaforme tipo Prime, Netflix, ti rendi conto che c'è una proposta di film, serie molto spesso scarse però enorme, quindi diciamo che la massa guarda a queste due forme d'arte principalmente, che poi si svalutano,
sì, sì.
sia la musica
che ha...
perché quando è troppo per troppo... qualsiasi cosa
Bravissimo.
Si svaluta. Questa è la stessa cosa che noi cerchiamo di fare con le mostre, cerchiamo di mettere le opere che servono, quelle necessarie, non più,
sì,
neanche
sì.
meno, quelle che servono, in maniera tale da non svalutare il tutto.
Bravo,
nella pittura c'è un interesse dal punto di vista sociale, perché comunque sia le amministrazioni e anche molte persone hanno voglia di contornarsi di bellezza, e quindi questa ricerca. Certo, a livello di massa è chiaro che fa più fatica a passare. La fatica che facciamo noi è molto legata ai viventi, ai contemporanei, perché se si lavora sui grandi nomi, come ti ricorderai lo scorso anno
sì,
siamo venuti
sì.
qua un paio di volte
sì.
per parlare di Perugino, e allora lì si muovono le masse. Ma se invece parliamo dei viventi è più difficile, perché molto spesso oggi si va dietro al grande nome
sì.
e allora c'è il grande nome e ti sembra di saperne qualcosa, mentre invece ecco quello che forse oggi manca, che mi piacerebbe come sogno nel cassetto per uno dei tanti, ne tiro
sì,
fuori
sì,
uno
sì.
perché
vai.
Io sono cassettiere
assolutamente vai.
Ne tiro fuori uno e adesso
vai con uno
è di un riuscire a fare in modo che la società contemporanea abbia più attenzione per il gusto, per la scoperta.
Bravo.
Quello che non conosce,
sì,
andare
sì.
a cercare quello che non
scoprire
conosce,
scoprire nuovo,
invece di restare costantemente sul già
certo.
detto, perché è più rassicurante,
assolutamente.
No? E invece, come diceva Pietro, la bellezza di quel tipo di lavoro che faceva lui era quello di andare ogni 4 anni a scoprire luoghi e persone di cui non sai assolutamente nulla. E per noi, ecco, gli artisti, ogni artista è un mondo a sé, è questa scoperta che è entusiasmante. Dal punto di vista però del pubblico si fa fatica a volte a avere una risposta, perché c'è un po' questo, neanche disinteresse, ma una distrazione, sì, sì, in generale.
Comunque, no, non c'è un nome.
Non c'è un nome. Allora, però noi
andiamo avanti.
Poi veniamo da te, quindi il nome ce lo facciamo.
Poi è bello, importante parlare con i bambini, no? Perché parlano di scoperti, i bambini.
Sì, sì, sì.
Per ora la scoperta no, è la base, quindi è bello questi laboratori che voi fate con sì. Che poi in realtà in futuro pittori, chissà, ragazzi, no?
diventare
pittori, chi lo sa.
L'importante è che si avvicinano all'arte, alla pittura, insomma, e quindi masticano un po' questo mondo.
Come con un aggettivo, come definiresti la tua pittura con un aggettivo? Come la pittura di Pietro con un aggettivo, come definiresti?
Che non lo so.
Indefinite, spaziale.
Se, per me è un progetto. Io un progetto. Il progetto, questa è la carta. Faccio il progettino e lo trasferisco in una tela oppure su quella cosa che sto facendo.
E si va.
E basta, si va avanti. Secondo me non è obbligato, cioè è una cosa spontanea quella di amare. Una professione qualsiasi, la pittura, la fotografia,
la spontaneità.
Esatto, non c'è un'attenzione, non si va a scuola,
non è una cosa,
devi fare la scuola,
sì, chiaro.
Ma è un altro discorso, ma è qualcosa che ce l'hai dentro, sì, esce fuori. Io ero un ragazzino, veramente ragazzino, con mio cugino prendevamo l'argilla, la facevamo cuocere e ci facevamo dei piatti, dei cosettini. Aspetta. Ma ci avevamo 11 anni, 12 anni. E tutti e due, lui è stato bravissimo, veramente un pittore straordinario, che poi ha smesso perché, non lo so, ha smesso e definitivamente.
Tu
un personaggio strano, yeah. Però insomma, no, molto bravo.
Beh, è potere spontaneità.
Però voglio dire, sono cose nostre.
Sì, sì.
Anziché andare a giocare a pallone, ci mettiamo
e non è a tutti, penso, che so, sì, quanta gioia, quanti cazzi fanno.
Avevamo il garage di mio padre, stavamo infilati là dentro e facevamo queste cose.
Ma dopo di una domanda te faccio dopo la musica, non la faccio difficile, promesso, è facile. Non faccio una domanda difficile, ti faccio una domanda facile, promesso. Dopo te la faccio la domanda. Andiamo con la canzone Umberto Tozzi Goya, quindi da Giovanotti passiamo. Andrea, sono abituato a questi salti che faccio, ricordi quella volta la puntata che facciamo da un cartone animato, poi andato oggi sono stato un po' più lineare, dai. A fa poco, ragazzi. Siamo sottofondo la canzone. Allora, mi diceva Francesco, è opera del Gabbiano, chiediamo a Pietro.
Sì, Pietro è particolarmente affezionato ad un'opera che ha realizzato, ma perché ha preso spunto da un viaggio, era in Patagonia, per quale motivo?
No, io l'ho visto,
l'hai visto?
Sul web.
Ah, ecco, visto sul web.
Però questo artista appunto aveva su questa gigantesca, come si chiama, come ho detto prima, l'acciaio,
una scultura di installazione.
E ha intagliato questo gabbiano. E io l'ho dipinto, chiaramente molto più piccolo rispetto al suo, però non sono riuscito a trovare l'artista. Lui lo ha piazzato, è veramente un'installazione gigantesca, alla fine della Patagonia.
Ah, ok.
Ed è una cosa straordinaria, incredibile, perché la Patagonia è ghiaccio, cioè è veramente una terra orribile,
sì, sì,
da certi punti di vista, è spettacolare
su
altri, e lui l'ha messo proprio là su questo gabbiano enorme, gigantesco, e io comunque non sono più riuscito a trovarlo.
Ti voglio chiedere, c'è un pittore a cui nelle tue opere, no, nei tuoi lavori ti ispiri, oppure fai nel mio sacco, non mi ispiro a nessuno?
No.
Tutta fai nel tuo sacco?
Sì, sì. Tutta roba del mio sacco, questo almeno
lo
garantisco.
No, per quello, se sei certo. Pittore a cui ti ispiravi.
Ah sì, ma appunto c'avevo mio cugino che era un pittore, e il papà di mio zio che era un pittore. Mio zio che era faceva documentari. Lui è stato uno dei primi che ha portato la telecamera sul Gran Sasso.
Cavolo!
La scuola.
Sì, sì.
Esatto, e lui poi era diventato fotografo, ha lavorato sulla fotografia e poi è andato in Rai. Ecco, Quindi io
c'è una tradizione di pittura nella tua famiglia.
Sì, ma è nato, diciamo così, da questo. Sì, sì. Un ragazzino che guarda le cose che succedono. Facevamo con, sai, quelle mestoline di legno, sì, di Natale. Sì. E le giravano con la testa, si colorava e a Natale si regalavano e c'erano dei pupazzetti che facevano col panno Lenci e con la plastica. Ecco, è nato da questo. Sì, sì. Il tutto nasce così per caso.
Da cose semplici.
Sì, da cose semplici.
Francesco, andiamo a te aggiungere qualcosa sulla pittura di Pietro, che non abbiamo detto, oppure è stato esaustivo, diciamo.
Ma ha detto quasi tutto. Io vi lascio con la curiosità di venire a vedere la mostra, perché dire tanto dopo, ecco.
Oggi il 17 puntuale, per chi non conosce poco di Deruta, ricordiamo il posto?
Deruta è centro storico,
quindi basta sia Deruta.
Deruta, su per strada, salire su nel centro storico, il centro d'arte contemporanea, l'antica Fornace, grazie.
Ok, fino a qua è aperta la mostra?
Questa sera fino alle 20, altrimenti gli altri giorni fino alle 18.
Andi, quando la sua pittura di Pietro è stato chiaro?
No, lui è stato chiaro, ha raccontato tutto, però appunto quello che dicevamo prima, la pittura non può passare attraverso questi mezzi, la radio, sì, il telefonino, la pittura va vista.
Assolutamente.
E quindi qualsiasi altra cosa si voglia sapere sul suo lavoro,
andate a guardarlo.
Venire a Deruta e vederlo.
Come
e immergersi in questo mondo.
Nello spazio di Pietro. E mentre come il teatro, no? Anche il teatro si può raccontare, ma poi il bello di vedere uno spettacolo a vivo a teatro, no. Quindi, certo. Teatro e pittura, andatevi dal vivo perché ne vale veramente la pena. Allora, andiamo con una canzone, poi torniamo, i saluti e poi andata ad aiuta, così ai 5 punti a iniziare questa mostra. Una canzone e poi torniamo per i saluti finali. A fra poco. Canzone meravigliosa di un gruppo fantastico. Allora, siamo arrivati alla fine, ringrazio di cuore e ti aspetto da aprire, poi ci andiamo per la data, tanto.
Ma ci rivedremo prima, perché mi era dato un invito il 13
con Giulio Casti, e là siamo prima, benissimo, quindi dove siamo dopo Pasqua, mangia poca torta così non scherzo. Buona Pasqua, grazie di cuore Fangi come sempre. Buona
grazie,
Pasqua,
grazie a te,
buone
grazie
mostre
a tutti voi, grazie dalla Casa degli Artisti, buona Pasqua a tutti.
E ricordiamo, da oggi fino al 11 maggio la mostra di Pietro
Marchioni, allegorie cosmiche, a Deruta.
Sarà sempre a Deruta, giusto?
Sì, sempre a Deruta.
E ricordiamo, posto a Deruta?
Antica Fornace Grassa.
Quindi
da
qua,
all'11
maggio, a patteggiare oggi, alle 17.
Posto bellissimo.
Andate, assolutamente, andate a vedere la mostra.
È stato veramente straordinario.
Assolutamente, la mostra di Pietro, perché ne vale veramente la pena. Grazie a Andrea.
Grazie a te.
Ci vediamo presto. Buona arte, buona pittura, buona...
e buona radio a te.
Grazie.
E a tutti i tuoi ascoltatori.
Grazie. E un grazie di cuore a Pietro.
Grazie a te di cuore.
In bocca al lupo per questa mostra.
Grazie.
Buona pittura. E ti aspetto per atti qua di suo spazio.
Perché no?
Va bene, ti aspetto qua a porta aperta, va bene?
Perché
andiamo
no?
Con la canzone con Nicola Fabi, perché prima parlavi di pittura e parli della spontaneità, no? Ed è anche di come certe cose vengono da passato. Ovviamente antiquariato, e spesso sono oggetti del passato.
Sì, ma bisogna affondare.
Sì, sì, assolutamente.
Tirarselo dietro, perché è molto importante.
E ovviamente questa canzone di Cofami, negozio antiquariato, perché anche cose di negozio antiquariato passate, se tirate fuori, hanno una loro valenza, cioè, e valgono
di
più,
sì,
assolutamente,
certo, cioè, una storia,
assolutamente. Pietro, grazie qua, in bocca al lupo, e ti
grazie
aspetto
molto, grazie.
Andiamo con Nicola Fabi e poi torniamo con altre e con altre storie. A fa poco, ragazzi, intanto andiamo con la musica, che noi dobbiamo fare la foto, a fa poco. Eccoci qua, ragazzi, ho sentito Nicola Fabi con il nostro antiquariato, una bella canzone di parecchi anni fa. Bentornati a questa seconda ora con Siamo a Frutta, con altre storie belle da raccontare, quindi bando alle ciance, iniziamo subito il nostro giro di presentazioni. Parto dai ragazzi, va bene? Siete d'accordo? Sì,
sì,
appunto,
sì.
Ok. Quindi, ben trovata, fammi vedere ora i chiavi dello studio, però io non ce l'ho, quindi tanti francesi ci siamo per te, per me, perché io non ce l'ho. Un ben trovato, un benvenuto a Giorgia, ciao Giorgia.
Ciao, grazie.
Grazie per, anche per il post su Facebook,
fare, per,
grazie mille. Sei qua perché chi fa tantissime cose che ho perso mai i conti hai fatto e fai, però oggi che parliamo con te?
Oggi parliamo di Rossa come le streghe, questo singolo di fuoco, come lo chiamo io, che è uscito da pochissimi giorni, due giorni, che vede la collaborazione di Michele Monina, quindi noto critico musicale, autore TV, scrittore, la produzione di Gaetano Capitano, che è uno degli autori più premiati e stimati a livello nazionale, produttore, arrangiatore, musicista e compositore, e poi mi vede in doppia veste, cioè? Questo singolo, nel senso che mi vede sia come cantautrice, pezzo tra l'altro scritto a quattro mani con Michele Monina, poi c'è un feat un po' particolare che per adesso non svelo, e mi vede come coproduttrice con il mio studio, con il G-Studio Lab, quindi insomma è un singolo, poi io dopo ne parlerò meglio, ma è una canzone manifesto
dopo
per
la sentiamo
me. E la sentiamo,
assolutamente.
Va bene, grazie.
Un ben trovato a Michele, ciao Michele. Scrittore, giusto?
Sì.
Ringrazio Bettoni. Bettoni è diventato una fonte.
È un vulcano.
Cioè, penso che non poi devo dare una tag, perché ragazzi, ogni giorno c'ha, cioè,
è un vulcano.
Ha più idee lui di me. Ben trovato Michele, che è scrittore.
Sì, scrittore per divertimento, perché il mio lavoro è un altro. È un altro.
Che fai nella vita?
Sono un gestore a rischi, mi occupo di numeri. Ma con le parole mi diverto. Quindi...
anche i nomi può essere un imbo, anche i nomi possono essere.
Sì, però con, diciamo, con la scrittura mi diverto, è diventata una bellissima avventura.
Secondo libro che hai scritto?
Il secondo, con Bertoni, il primo è stato pubblicato con Albatros 3 anni fa, ancora diciamo va, il primo, il secondo adesso lo accompagnerà e viceversa.
Come si chiama il secondo?
Il secondo si chiama Cinque Ciulertola.
Ah, ok. Nomi particolari.
Particolari.
Sì. Poi ti chiedo perché, sono nomi particolari.
Certo, va benissimo.
Finisco e poi...
Prego.
Ben trovato a Fede, tutto bene il nome?
Stefano.
Stefano, scusa Stefano. Già venuto di lunedì sera, è venuto l'altra volta.
Sì.
Sei ritornato e hai parlato con te degli amici.
Certo.
E vediamo tante cose, parliamo con te e chi hai portato con te, quindi vai. A te il compito di presentare.
Io rappresento, tra virgolette, una squadra giovanile di triathlon, aperta anche al mondo dei più grandi. Qui abbiamo Raffaele e Gioele, lui è mio figlio, Gioele è un suo compagno.
Ciao
atleta.
Gioele e Raffaele, giusto?
E lei invece è Martina.
Ciao
il
Martina.
Nostro tecnico allenatore. E rappresentiamo questa squadra di triathlon che nasce dalle ceneri di un'altra squadra. E risorgiamo questo anno e partiamo molto bene.
Chiudiamo un attimo che cos'è il triathlon, perché
triathlon è uno sport a mia detta meraviglioso, e accomuna la bici, la corsa e il nuoto, quindi dal punto di vista atletico e di formazione fisica è perfetto, i ragazzi sono tutti dei smilzi muscolosi e
io adesso non potrei fare gli scherzi, tornare a questo corso, quindi non lo faccio adesso
per il momento,
no.
Però cioè, vediamo ci
in futuro,
lavorare,
sì, molto in futuro ci si può lavorare, sì.
Assolutamente. E niente, è uno sport molto bello, di fatica, di impegno, di dedizione agli allenamenti. Bene. Uno sport individualista, ma che dà un grande occhio a quello che è la squadra.
Poi loro, Giovanni, quanti anni hanno?
Loro hanno, Raffaele ha 12 anni, tu Giovanni 13.
Beh, la tua gioventù è bella, che è già a questa età, no?
Sì, sì, assolutamente.
Martina, tu sei tecnico, giusto?
Sì, allora, diciamo, io comunque nasco come atleta.
Ok.
Io ho iniziato triathlon, avevo 17 anni e poi mi sono avvicinata, diciamo, più al mondo degli allenatori quando ho iniziato l'università con scienze motorie, perché ho fatto il tirocinio in questa società e da quest'anno mi sono proprio tesserata sia come atleta, comunque faccio gare, però anche come tecnico.
È più facile fare tecnico o fare gare?
Forse le gare, diciamo.
Più mai risposta, non mi c'è la seconda.
Come tecnico, sì, comunque ci sono molte responsabilità, perché comunque appunto sono ragazzi giovani, abbiamo anche bambine di 7 anni, quindi insomma.
Però bello,
sì, no, mi piace molto.
Ok, poi torniamo e finisco. Mai trovata Raimonda?
Raimonda.
Anche te scrittrice?
Sì, mi piace scrivere le poesie, non ho cominciato per caso, perché quando ero in ginnasio scrivevo, il mio professore di lingua mi metteva dei voti non molto soddisfacenti.
No, salutiamo allora.
Quando scrivevo la prosa, così ho cominciato a scrivere la poesia lì. E dopo l'ho lasciata perché ho studiato altre cose, ho studiato per economia, per statistica. Però un giorno mi sono trovato in mezzo dei poeti, leggendo loro, una mia amica mi dice che mi raccontava le sue poesie e io gli dico che anche io so scrivere. Allora perché non ti butti?
Certo, infatti.
Mi butto. Allora dopo ho cominciato a scrivere le poesie.
E poi leggiamo una poesia, va bene?
Sì,
anche
okay.
Un pezzo dei libri Michele.
Sì.
Vuoi sapere chi erano? Lei ha saputo,
adesso
no?
L'ho saputo.
Quindi, partiamo un attimo, insomma, parliamo di questo disco un attimo. Da dove iniziamo?
Allora, questo singolo viene dopo
singolo,
non è riprodotto.
Scusa.
Sì. Quindi già l'album prodotto da Guglielminetti, un storico bassista produttore di De Gregori, dove già avevo iniziato a parlare di questa femminilità, questo soggetto imprevisto, quindi una femminilità che cerca di sdoganare un po' gli stereotipi, i pregiudizi che soprattutto nel nostro paese insomma hanno largo spazio.
Abbastanza.
Quindi già con Non eri prevista io avevo iniziato questo discorso un po' che si va a inserire, no, all'interno della cultura del rispetto, della parità. Infatti è stato poi un disco che oltre attraverso concerti è stato ovviamente poi, no, portato in giro, ma anche come progetti nelle scuole, in tante altre forme, perché va a toccare un tema sociale, culturale, quindi
di questi tempi poi.
Esatto. Torno dopo un po' di anni con un singolo in cui parlo di questo, ma in modo ancora più diretto, più immediato. Quindi ecco perché ti dico, io lo chiamo un singolo di fuoco, è una canzone manifesto perché lì ci sono io. Quindi.
Perfetto.
Ma Rossa come le streghe nasce in realtà un anno fa, esattamente un anno fa, come spettacolo teatrale, perché già con Michele Monina c'era stato questo incontro che è stato determinante, perché un po' mi ha ricordato, io ero in un momento in cui volevo riprendere, avevo dato tanto spazio al mio lato più da cantautrice,
sì,
la musica. Però io non sono solo quello, come tu già sai.
Nasci.
Ed ecco, c'era anche tanta, insomma, c'era l'altro aspetto più teatrale, più da performer, quindi mi ha ricordato un po' di ascoltare questo bisogno di interezza che sentivo. Quindi mi sono ritrovata a teatro, a Osimo, al teatrino Campana nelle Marche, appunto. E ero sia performer, cantautrice, quindi era un concerto dove venivo in reading, a live, e lui mi battezzò, tra virgolette, in senso molto profano e laico, Rossa come le streghe. Da lì io ho ricominciato a lavorare un po' anche attraverso un immaginario che partiva da Lady Godiva, Lilith, le streghe. Ho ritrovato un po', è una figura, io mi sento molto affine a queste figure anche un po' per l'aspetto dei capelli. E quindi abbiamo deciso di provare a scrivere insieme questo pezzo, per me è la prima volta poi che io scrivo a quattro mani. Lui poi ha scritto proprio i ritornelli, quindi quando tu li sentirai le mie strofe, e lui fa poi un feat che lo sentiremo dopo. Però io venivo anche da un anno molto particolare, molto provante.
Ok, faticoso
sia a livello professionale, bello, a livello professionale artistico bellissimo, ma è stato un anno in cui sono stata sempre male, sempre. Quindi ho lottato molto sempre con questo fisico dolorante, perché fa il mio mestiere da performer, non è facile,
infatti.
Perché non mi sono mai fermata, quindi mi ritrovavo anche a fare dei concerti a denti stretti, però insomma in piedi, non so come. E quindi qua dentro c'è un discorso che tocca l'importanza del linguaggio, della parola, quindi un linguaggio che si apra un po' al femminile, perché è una rivoluzione culturale che bisogna iniziare con le parole, quindi è importante prevedere questo soggetto femminile all'interno del linguaggio, perché se non esiste nel linguaggio non esiste nella società.
Assolutamente.
L'importanza del corpo vissuto con libertà, consapevolezza, quindi ridare valore a questo aspetto, e quindi un modo, no, diverso e nuovo di concepire sentimenti, pensieri,
corpo,
linguaggio. E io volevo che non fosse un discorso sul femminile solamente legato alla parte femminile, cioè questo dialogo con una voce maschile che entra nel pezzo fa capire l'importanza del fatto che è una questione che riguarda tutti e tutte.
Sì, sì.
Quindi insomma non riguarda solo noi donne, no? Anche insomma
veniamo persone in generale,
di episodi di cronaca che chiedono una rivoluzione, un cambiamento, un'apertura ad un altro modo di vivere, sentire, parlare, sì, che riguarda appunto ogni singolo essere umano, quindi insomma c'è tanto da fare, ci sono dei retaggi culturali, degli stereotipi da andare a scardinare.
Assolutamente,
prima di fare un discorso anche sulla violenza, prima inizia da tanto prima il discorso, ecco.
Dopo,
quindi è un pezzo in cui insomma non c'è tutto, detto in modo molto...
Sentiamo e poi la domanda la faccio dopo che ho sentito il pezzo, perché c'è una prima sentita il pezzo e poi ti faccio la domanda.
Sì, poi c'è la figura della strega che quindi è un simbolo, no? Che sì, rimanda.
Invece, Michele, allora, ciuettola e cinque ciuettole. Sono pagati a fare ore oppure?
No, no,
perché c'è ciuettola.
Sul primo c'è un titolo con una domanda.
Ah, è vero, con il punto interrogativo.
Si chiede ciuettola come se fosse una, diciamo, una riflessione. Domandata. E il secondo non è una risposta.
Un'affermazione.
No, c'è proprio la riflessione lì.
Ah, scusa.
E non si danno risposte. C'è prima una domanda e poi una riflessione.
Delle dinamiche, cosa va, dominanti, certo, e dell'essenza, due punti a continuità.
Esatto.
Sbaglio, ok.
Il primo sono 19 racconti, ambientati in varie città del mondo, racconti diciamo di tempi moderni.
Ok.
Non c'è fantasy, anche se io sono appassionato fantasy.
Ah, okay.
E il secondo sono invece 5 racconti, un pochino più lunghi. E il progetto che io avevo in testa, perché l'ho scritto, diciamo, non pensavo di scrivere libri io.
Ah.
Ok? Anzi, il primo l'ho tenuto in un cassetto dopo averlo scritto per un anno. È stato grazie a mia moglie che mi ha detto, ma l'hai mandato quel libro, quindi... E poi sì, lo mandavo, mi sono deciso a mandarlo a un editore che si occupava di inediti. Dopo il mese sono stato contattato, mi hanno proposto un contratto e siamo partiti.
Cose nascono peccato.
Esattamente, sì, è proprio così.
Ringraziamo tua moglie, è stata...
Assolutamente, la ringrazio anche...
E qua, presente qua in studio anche fisicamente.
Sì, Rita.
Rita, ciao Rita, ben trovata.
Ciao, ciao a tutti.
Su questo, su 5 ciuette, sì. Allora, 5 personaggi.
Sì.
Un medico, un politico, sportivo, un calciatore, un'infermiera, un tassista.
Sì.
Cioè, studiate di fare loro, no?
Non si conoscono.
Diversi, no?
Diversi, anche in città varie del mondo, perché il medico è primario responsabile dell'ospedale a Toronto.
Ah.
Il politico vive a Berlino. E
poi c'è lo sportivo.
Lo sportivo e il calciatore, ma c'è poi il suo amico che sono i protagonisti, che sono due ragazzi camerunensi che partono e vanno in Belgio.
Ok. Infermiera?
L'infermiera libanese e poi c'è il tassista che ha origine argentina e americano.
Una specie di viaggio per il mondo, tra virgolette.
Esatto, anche quello, perché i personaggi del primo, ma anche del secondo, perché l'avventura appunto è in due passi, secondo me parlano di ognuno di noi,
sì,
perché le caratteristiche di tutti i personaggi nei due libri hanno riferimenti istintivi, alcuni, altri emotivi e altri riflessivi. E chi di noi non è, per un, diciamo, nella sua vita non ha preso decisioni istintive, emotive o
penso
riflessive,
tutti,
e poi magari anche tutti.
Penso un po' tutti.
Esatto.
Sempre.
Quindi il luogo geografico non è di riferimento, perché indipendentemente da dove si vive,
sì,
siamo,
sì,
sempre... Tutti noi abbiamo queste caratteristiche, perché per questo che l'ho ambientato un po'.
Sì, sì.
Diciamo...
Ma poi ti scuso appunto anche sulla emotività, sulla riflessione.
Sì.
Ebbene, no? Dopo ce ne leggi un pezzo.
Va bene, grazie.
Continuo il mio giro panoramico. Stefano, com'è a fare? E questa domanda a te volta anche a come il nome?
Martina.
Martina, poi sentiamo anche i ragazzi.
Assolutamente.
Patrick, com'è a fare Tiaton? E a tua volta ci hai spiegato, no? E mi ha colpito nel sentire le tue parole e a bellezza di questo sport, oltre a formare fisicamente, ti permette anche però, no, di formarti moralmente, no? Di affrontare mai penso anche difficoltà. Quindi, come sport, no?
Sì.
E la vostra attività, come definire, in quale esti, diciamo, parlo anche della vostra attività.
Allora, io da triatleta ho vissuto 2 anni in cui poi ho visto che l'impegno che devi dedicare a questa cosa è molto forte.
Ok.
Forse Martina per questo ci potrebbe essere più d'aiuto dal punto di vista atletico. Di certo, ecco, con questo nuovo progetto che stiamo portando avanti è una sfida semigiornaliera.
Ok.
Ci stiamo facendo delle basi da noi e quindi
i ragazzi che hanno accolto molto bene questo cambiamento ci danno un feedback molto positivo di quello che stiamo creando. Anche Martina appunto ha preso un bel ruolo e lo porta avanti alla grande. Anche io l'ho preso perché sono diventato, tra virgolette, un vicepresidente di questa, di questa società. L'altra volta c'era Laura, che invece lei, oltre ad essere allenatrice, è anche una presidente, è la presidente di questa società.
Quindi o noi e Oneid si è preso anche.
Non ho
vicepresidente,
capito.
O noi e anche Oneid, tra virgolette, no?
Sì, sì. Assolutamente. Io dall'altro, la mia giornata lavorativa... devo dedicare un po' di tempo anche a questa cosa, pur non essendo a parte integrante, sì, del tutto, cioè attiva come magari lo è una Martina che va dai ragazzi a fare gli allenamenti insieme. Ecco, ognuno ha i suoi ruoli e abbiamo visto che bisogna dividersi bene i propri ruoli per far funzionare
in un gruppo
la
poi
catena che stiamo creando, appunto. Ma sì, loro sono la grande soddisfazione.
Adesso li sentiamo. Quindi Martina, insomma, come fai allenatrice, no? Anche dal punto di vista pratico, nei fatti, durante la settimana, no? Di questo sport. Com'è?
Sì, allora, diciamo che questo è il secondo anno che mi approccio a, insomma, fare l'allenatrice di questi ragazzi. E all'inizio, insomma, non sapevo un po', cioè, come approcciarmi, perché comunque, appunto, come prima esperienza... Però diciamo che sono stata accolta molto bene, comunque già mi ci ero allenata, quindi già li conoscevo. Però sì, come ho detto prima, comunque cioè, ci vuole molta responsabilità, bisogna stare sempre attenti perché comunque sono ragazzi giovani, quindi qualsiasi cosa gli certo. dici, qualsiasi cosa gli fai fare, comunque li va a formare. E ci sono anche bambine molto più piccole di loro che sono venuti oggi e io mi occupo principalmente di loro e quindi sì, sento cioè, molta responsabilità, però è una cosa che ho visto anche che mi viene abbastanza naturale.
Ok,
quindi...
ma le donne sono più competitive degli uomini in questo sport?
Sì, sì.
Non avevo dubbi sulla risposta,
sì,
ma
sì,
ti ho fatto
sì, assolutamente. Assolutamente.
Che poi questo sport posso fare tutti, giusto, master? Cioè
certo.
Non c'è un ricordiano?
Assolutamente.
Quindi...
assolutamente. E devi vedere quanto sono belli quando ha... quando partono le gare dei mini cuccioli di questi bambinetti di 7-8 anni.
E a piani sbanti e marziano?
Noi siamo a piani
nella pista,
sì, sì. Ma quando partono sulle gare, questi bambinettini, magari al mare, che
voi,
fanno
sì.
il giro così praticamente del bagno asciuga per poi rientrare, vedi tutti i genitori accanto che urlano. E... bello,
ok,
bello, molto bello.
Allora, chi è Giuseppe e lui, giusto?
No, io sono Giuseppe.
Giuseppe, Giuseppe se... no.
No, io Raffaele.
Raffaele, ho chiamato anche...
non ci sono problemi.
Vabbè, Federico ti ho chiamato, quindi ci fate caso.
Chiedo
a tutti e due, com'è questo sport? Quanto vi piace? Qual è l'aspetto che vi piace questo sport? La parte che più vi piace?
Cioè, a me questo sport mi piace tanto, soprattutto perché cioè, ho molti amici e... cioè, anche se è molto faticoso, mi diverto a farlo, anche durante le gare mi diverto. E anche con l'allenatrice, anche a volte scherza con noi, quindi è ancora più divertente.
Per me è molto bello, a me piace faticare, è molto bello perché si fatica molto.
Prima di tutto, una persona mi piace faticare, probabilmente. Sì, no, in questi ultimi anni poi la sento dire, bravo.
Ti forma molto, incontri anche nuovi amici, ti fai nuova amicizia appunto. Come ha detto Joelle, le allenatrici sono molto simpatiche. A me piace molto.
Bene, dopo ritorno a voi, però abbastanza chiari, soprattutto lui è stato veramente precisi, chiari.
Ho capito la chiave di volta.
Infatti, poi torno a voi. Invece, Raimonda, allora, sai quanto ti amo? Scritto da Raimonda e da Nico Ramos.
Sì, siamo due autori.
Perché sai quanto ti amo?
Perché non è che questo è indirizzato a una persona. Sai quanto ti amo? Perché io amo il mondo, amo tutto ciò che io vedo. Per questo, perché di qui sì, sono più poesie d'amore, ma ci sono anche altro, magari qualche sofferenza, qualche ecco, c'è sempre di tutto.
Quante poesie?
Sono 60 poesie, 30 sono mie e 30 del mio amico. Ah, okay. Però è sicuro che sono delle poesie bellissime.
Dopo le sentiamo.
Sì.
E com'è scrivere poesie?
È bellissimo, perché tu magari esci sulla finestra, vedi la luna che brilla e dici: oh, quanto bella questa luna! Sì, allora così ti esce un verso. Oh, è bellissimo scrivere poesie, perché è il tuo dentro. Io sono anticonformista, perché mi piace esprimere tutto senza avere vergogna, senza
aver paura di
senza giudicarmi, sì, altri, perché spesso anche giudicano quando tu scrivi qualcosa di così.
È importante esprimere proprio emozioni, penso che
sì,
la poesia
sì, io esprimo tutto quello che ho dentro, magari accumulato da molti anni, da tempo, e poi perché qualcuno mi dice: ma tu adesso la scrivi questo perché, cioè, non è per te questa che hai scritto. Io dico: i tempi sono sempre, io sono ancora in tempo, dico.
Sì,
di
poi
scrivere.
Scriversi.
Voglio salutare il mio amico Nico,
assolutamente.
Perché lui è un grande poeta e anche un artista, è stato un regista, cioè lui
salutiamo e ringraziamo
fa
Nico.
Le mie videopoesie, okay, fa lui, io recito e lui fa queste videopoesie.
Poi passo a Giorgio, Michele, poi scrivere si fa sempre, no? Basta.
Scrivere è divertente.
Basta poco per scrivere, questo tipo di basta.
Per me è divertente.
Questi si possono trovare in qualsiasi libreria, tutti i libri?
Sì, assolutamente, okay. Sì, il secondo è uscito
da poco
con Bertoni dal 2 di marzo, però ormai diciamo sì. A breve si troverà dovunque. Mi sono appoggiato qui, siamo a Ponte San Giovanni, okay. Però mi sono appoggiato e saluto, visto che siamo in radio, se ci ascoltano,
anche
libreria
io.
Grande,
ok.
Ma comunque sono
già ne sta scrivendo arti?
Come?
Già ne hai preparati, c'è nato, sta preparando un atto.
Sì, sto lavorando al terzo, ma ancora siamo partiti adesso.
Quando è pronto sai che devi venire qua.
Va bene, grazie.
Paghi questa data,
sarà un piacere.
Facciamo sentire la canzone?
Sì.
Ti vuoi chiedere?
C'è un inizio importante.
Ok, lo sentiamo e poi... pensando a quello che hai fatto con questo singolo, no? E a Giorgia di qualche tempo fa. Com'è adesso Giorgia Barzanti?
È ancora più
come artista, come persona,
è intera. Adesso è intera Giorgia, qui c'è un'importanza della voce, ma anche non solo cantata, e c'è tutto quello, come ho detto da poco in un'intervista che ancora deve uscire, però la dovuta scrivere, c'è tutto quello in cui credo e in cui non credo.
Okay.
Quindi proprio qui c'è una mia interezza, forse anche a livello artistico, perché c'è un pezzo in cui io non canto proprio, tra l'altro. Non mi voglio però spoilerare troppo, e quindi ti direi intera, più a focus, consapevole, nuova, un nuovo che però non è che annulla quello che c'è stato prima, anzi si fa forte di quello che c'è stato prima, quindi ancora più consapevole, forse anche più ancora più senza filtri, ecco.
Quindi ti conosci tanto in questa canzone?
Qui sì, questa per me è la mia canzone manifesto, io appena ho detto questa è una canzone manifesto, la mia canzone manifesto.
E allora sentiamo.
Sentiamo.
A fra poco. Ma c'è quanto è profonda la canzone, no, non solo il video che ho visto, scusate anzi un attimo per un secondo che ci va un attimo,
la
è impazzito, sì. Oltre che il video mi è piaciuto, la voce iniziale e però la musica, le parole belle profonde.
Sì, qui ecco perché ti dicevo una canzone manifesto,
sì.
Perché qui c'è tutto detto senza filtri, quindi poi c'è questa figura della strega che diventa un simbolo, no, contemporaneo, moderno, di emancipazione, determinazione, ribellione anche, no? Quindi qui il testo, per me scrivere questo pezzo è stata una lama, cioè proprio l'ho sofferto tantissimo, l'ho scritto, l'ho vissuto con...
Lo rifai se lo scriveste adesso?
Questo, nel senso, senza questo pezzo io non sarei potuta stare, quindi
okay,
sì.
Okay.
Poi è stato catartico, perché una volta scritto, no, è quel dolore, poi loro che scrivono penso che...
Certo.
Cioè lì, no, c'hai delle robe dentro che, te lo dico in mascianese, cioè proprio è un qualcosa dentro in mascianese. Quindi insomma, dentro...
I genitori miei.
Vedi quante cose, vedi. Ogni volta che vengo qui
scoprono
sempre cose... Quindi insomma è stata una lama, poi ecco c'è stato un qualcosa di catartico che ha risolto un po' delle questioni, però è stata veramente una lama, io proprio l'ho vissuta direi proprio malissimo, cioè ma quel male necessario,
sì, sì.
Cioè
sì,
te lo dico bene, è
sì,
un
sì.
Male necessario, quindi lo riscriverei, però ecco, dopo questo pezzo qui lo dico, ho bisogno di un attimo
di pratica, che
sì sì, è quel, cioè, c'è un momento in cui c'è bisogno, cambio di
voce, prima voce maschile, poi te che canti e poi te che no, sì, esatto. Nai, tra no?
Esatto, esatto. C'è un pezzo che è lo special di questa canzone, cioè un po' voleva ridare l'idea della pozione magica, no? Quindi la mia voce lì non sta cantando, nel senso proprio letterario del termine. Però bisogna, cioè io credo che ci sia un momento in cui la penna deve riposare, quindi va bene che ci siano. Non eri prevista, mi ha insegnato questo. C'è un tempo d'attesa, di silenzio, che nella musica è fondamentale.
Poi dipende anche nella vita, no? Il tempo del,
esatto,
silenzio,
esatto.
Ed è di fermarsi.
Quindi ci sono dei momenti che non sono spazi vuoti, sono degli spazi necessari per, no?
Beh, complimenti, poi. Ma emozionato anche, grazie, complimenti.
Grazie.
Beh, poi sicuramente bravo, un cantante, una bellissima voce. Michele, ma facciamo ascoltare, ti vai a sentire un pezzo,
certo,
di Eri Pasquale, perché è parla di emozioni, no? Anche, e qui tu parli di dinamiche.
Poi vi farò una domanda: che tipo sei?
A me?
Che tipo sei?
Ah.
Che tipo sei? Che tipo sei?
Non so se riusciamo a rispondere oggi, ma insomma,
è
sorpreso. Spesso.
Tanto quella, sì, è anche una cosa che può venire dall'istinto.
Assolutamente. Certo. Io intanto preparo gli applausi. Però anche applausi.
No,
vai.
Allora, capitolo numero 3, diciamo, è il piccolo antefatto, è il capitolo che riguarda il calciatore e il suo amico di infanzia che partono dal Camerun e vanno in Belgio.
Vai.
Bruxelles 2019. Ciao Teo, da quanto tempo? Esclama Joël vedendomi arrivare. Ciao bellissima, hai un aspetto terribile, da dove arrivi? Ho preso il primo volo disponibile dall'Australia, ero a Melbourne. Lavoro? Sì cara, tua madre dov'è? E di guardia vicino alla porta, sta aspettando che esca un medico, non sappiamo ancora niente. Mi sono accorto che Joël è troppo in ansia, la prendo per mano e le dico, andiamo da Yanel, la voglio salutare. Vai Teo, ti aspetto qui. Ok, torno subito, lascio qui il trolley. Va bene. Dopo pochi attimi, Yanel, Teo, sei arrivato. Sono partito appena ho saputo. Grazie per essere qui, non sono riuscita neanche a chiamarti. Non ti preoccupare, come sta? L'operazione è terminata, ma ancora non si è svegliato. Vedo che è preoccupata, l'abbraccio. Oh Teo, vedrai Yanel, andrà tutto bene. Ci sediamo, rimanendo in silenzio, sento qualcosa nell'aria che non mi piace. Meglio non dire nulla. Dopo 5 minuti sono di nuovo vicino a Joël e più calma. Ha solo 9 anni, ma sembra ancora più matura dell'ultima volta. Mi sorride e mi dice, sono contenta che sei qui con noi. Ti posso chiedere una cosa buffa? Tu mi puoi chiedere tutto quel che vuoi. Ci siamo visti spesso in video, ma non te l'ho mai chiesto. Hai un naso troppo storto. Cosa hai fatto? Andiamo a sederci, te lo racconto. Prima però prendo un caffè. Tu vuoi niente? Joël dice no con la testa. Era il 2003. Stavamo giocando a pallone in un campetto, periferia di Yaoundé, Camerun. All'improvviso tuo padre, Cyril, mi dice «Attento, Theodore, sto per segnare». «Sono pronto», gli risposi. Prendo fiato. Il pallone di cuoio rammendato, stancato dai calci, scolorito e non più rotondo, arrivò sullo scalzo piede sinistro di Cyril. Un guizzo e fulminea la potente pedata. Ben assestata, lo mise di forza sul treno in direzione del mio viso. Un impatto tremendo. Urlai a scacciare la palla sopra la traversa arcuata verso il basso, rappresentata da una fettuccia di stoffa legata tra i due pali storti e diversi. «No!» il grido di Cyril, appena percepito sotto il mio grido che aveva ammutolito tutti i ragazzi. Ero steso a terra, la faccia rossa e il naso sanguinante. Cyril finalmente capì la gravità del momento. Io continuavo a urlare. Mi aveva rotto il naso con la pallonata. Un gruppetto di compagni avversari si era formato intorno a me. Ero ancora sdraiato. Cyril si fece largo, spintonando. Presto, accompagniamolo dal dottore, ordinò. Mi aiutò a rialzarmi. Mi tolse la maglietta lisa e bucata e l'appoggiò delicatamente sul mio viso sofferente. Hai avuto un gran culo. Sarebbe stato un gol fantastico. E come potevo pensare che avresti avuto una mira così precisa? Mi fa un gran male. Smetti di frignare, tra poco il dottore ti rimetterà a nuovo. Non feci un gran lavoro, è da allora che ho questo naso storto.
Bello, bravo. Ti ha dato qualcosa in più questo libro che hai scritto? Ti ha dato qualcosa di morte come persona, come scrittore?
Sì, assolutamente sì, perché la prima cosa è che mi ha permesso di ritrovare amici e persone che erano, diciamo, c'erano persi di vista, perché io nel mio lavoro non utilizzo social, quindi non avevo né Facebook, né Instagram, non c'ho né Facebook, l'ho aperto perché
Facebook,
diciamo,
c'era, i contatti ce l'hai,
esatto, ma gli altri social non mi occorrevano, non ce l'avevo.
Non ha mai WhatsApp?
neanche WhatsApp, cioè, esattamente.
Sono i più pochi che sentono una WhatsApp.
Però con gli amici, questo Facebook mi ha permesso, era nato per questo, di ritrovare addirittura compagni degli elementari che ci eravamo persi di vista. Alcuni poi sono in Nuova Zelanda, altri sparsi per il mondo. Va bene così.
Bello. E poi da un altro pezzo. Adesso dalla scrittura alla
poesia.
Vai. Io vorrei leggere per prima una poesia di mio amico. È molto bella. Andrò a cercare la felicità. Andrò a cercare la felicità. Quando gli uccelli scappano e il sole dormirà. Dove l'orizzonte fa l'amore con le vette delle montagne. Dopo di loro voglio prendere un po' d'amore da vivere. L'amore allo stato puro, perduto. Ci vado dove il sole ha abbassato il naso sotto le nuvole. Andrò lì per accenderlo, accendere per la notte il velo di tristezza che mi avvolge. Su, lassù andrò, dove le stelle si salutano da lontano. E se il sole non posso accenderlo, prenderò le stelle, un pugno di stelle per un po' di luce che nel buio della notte, della mia anima, mi faccia trovare un po' di felicità. E se la mia sta per accendersi, faccio curiosità alla notte e griderò alla mia stella, non dormire, è l'ora dell'amore, dai.
Aspettate,
mi sono emozionata.
Aspettate.
Leggo una mia. Questa è un po'.
Bravo! 92 minuti di applausi.
Dopo ne è già un altro, sulla musica poi ne è già un altro.
Okay.
Bene.
Perché la poesia piena di magia è stato un momento.
Ti è piaciuta? E non l'ho recitata perché ero molto emozionata.
Va bene, va benissimo.
Allora, che ha detto Eminem? Eminem. Vai, te presenti la canzone, qual è il titolo?
The Real Slim Shady.
Va visto. Ma io, tu in inglese che è mio, fa schifo. Ah, fa poco. Allora, siamo sottofondo, promesso, perché stavo raccontando così, fino alla fine, così te la ricordi e non te la ascolti.
Ecco, no,
almeno così, ti male in pezzo, no? Appunto. No, ritornando più al vostro triathlon. Tu mi hai detto, lo possono fare tutti, ma il segreto per questo sport, no? È sempre allenamento, diciamo, l'altra volta. È un aspetto più mentale che fisico, quindi quanto conta il fisico, questa volta anche a Martina, sto chiappando, e volta sia fisico che mente, oppure l'aspetto mentale o il fisico, diciamo, predomina sul atto.
Allora, sicuramente essere predisposti fisicamente aiuta, certo, come in tutti gli sport. Però secondo me è uno sport dove la testa conta veramente tanto, perché è uno sport di sacrifici, cioè comunque se lo vuoi fare, insomma, seriamente, loro lo sanno, cioè ogni giorno devi dedicare quell'ora, ora e mezza all'allenamento, a volte sacrificando anche altro. E poi anche nelle gare, soprattutto per quanto riguarda me, diciamo, ho fatto gare un po' più lunghe, ci sono gare in cui alla fine il fisico cede e vai avanti con la testa, cioè quindi la testa è proprio fondamentale.
Aspetta. Sono gare quanto durano? Cioè una gara quanto può durare?
Dipende, la più lunga è conosciuta come Ironman, che sono praticamente 4 km di nuoto, 180 di bici e la maratona.
Mazzao.
Quindi comunque la testa lì è una certa, è normale che il fisico, insomma, dice basta, però con la testa arrivi a finire anche una gara del genere. Io ancora non ci sono arrivata, però anche ho fatto gare abbastanza lunghe per dire che è importante.
Penso che ai body ginta Stefano ti fuma tanto, no? Perché no? Cioè, è come andare oltre, no?
Sì.
Oltre l'ostacolo.
Io attualmente sono un trail runner e faccio gare che durano per il mio passo, dalle 3 ore, cose del genere, di corsa in salita, su percorsi a volte impervi. La testa è più le gambe.
Ci credo.
È assolutamente più le gambe. Mia ultima gara dove ho sbagliato totalmente delle fasi della gara, io gli ultimi chilometri l'ho fatti per pura tigna. E per dire...
Ah, occhi babbo, diciamo.
Assolutamente, proprio. sono riuscito a camminare su un ponticello di 3 metri perché era così di salita. Ho camminato, ma è tanto non mi sono fermato per la tigna, per l'aspetto cerebrale è tanto, è molto, forma tantissimo. Io poi faccio tutti gli allenamenti in solitaria,
okay.
Quindi me la vivo cerebralmente,
quindi
tieni
da solo.
Molto intensa.
Eh sì, quindi ti aiuti, se
sì.
Si forma tanto.
Sì,
ok, dopo ritorno a voi l'altra mano, ma ci torno fra poco, eh?
Certo.
Adesso sai che hai atto che vuoi imprendere, tu non ti fermi mai, no? Quindi fai tante cose. Qual è il prossimo step di Giorgia? Obiettivo,
di Giorgia,
progetto.
Nel mio tornare intera c'è stato un ritorno anche al teatro.
Ok.
Quindi sto lavorando su un monologo che a proposito di streghe si intitola Circe.
Ah, ok,
puoi immaginare,
è perfetto.
Sì, quindi con una compagnia Nuovi Linguaggi, che è sempre tra l'altro marchigiana, quindi delle Marche. E infatti sono tornata da un viaggio, un job shadowing in Portogallo il mese scorso, che mi ha veramente aperto la testa. Proprio è stata la conferma di tutto il movimento interiore che sentivo. E quindi insomma adesso c'è la promozione tra virgolette della canzone, che io poi vivo in modo molto atipico, nel senso che da artista della scena indipendente mi piace non promuovere le cose in modo tradizionale, e quindi non lo so, adesso vedremo, ci saranno delle presentazioni che non saranno solo concerti ma dei talk, reading, perché ci sono cose di cui bisogna parlare, quindi ecco, insomma, ci sarà. Guarda, do un'anticipazione, la prima presentazione, insomma, una cosa in casa che lo devo sempre fare, quindi a Marciano comunque ci sarà, che è il 20 aprile, la sera del 20 aprile, e sarà un talk, dialogherò con un'associazione, parleremo un po' di cose, ci sarà un reading di alcune ragazze che hanno fatto con me un percorso sulla voce. Io sono un'insegnante di canto, ma faccio
poi uscivo anch'io forse
voce,
fare questo percorso con te,
quindi sia di canto moderno ma anche sull'uso efficace della voce, quindi lettura espressiva e quant'altro, e quindi sarà una cosa un po' particolare, ancora la sto studiando, quindi vediamo.
Passa anche Pon San Giovanni, così mi presenti.
Certo, poi dato torno qui, è sempre per me come se fosse a casa, quindi è un periodo veramente di rivoluzione.
In ferie ci vai un po' oppure no?
Ferie? Io non conosco ferie. Però no, ho imparato che bisogna un attimo fermarsi.
Però questo teatro è bello.
Sì, credo che siano le più grosse sfide professionali che io abbia accettato.
Michele, allora, come tu hai una storia di cinque personaggi, ritornando invece a quel altro
primo.
Emetto, se dovessi presentare il libro, che tipo di libro è? Ritornando.
È una raccolta di racconti che offre. Non contiene nessun messaggio, questo ci tengo a dirlo. È un invito.
Ah, ok.
È un invito a una lettura veloce e una riflessione lenta.
Okay.
La sintetizzo così.
Perfetto, abbiamo già un pezzo?
Va bene.
Vai.
Allora, qui anche qui una breve premessa, visto che ne leggo un pezzo. È una famiglia di viticoltori, io sono appassionato di vini, viticoltori californiani.
Mazza.
E sono quattro, sono diciamo due fratelli e due sorelle.
Sei un appassionato di scacchi tu, è vero?
Sì, gioco a scacchi.
Non so, dice. Ne fa tante.
Tormentata.
Vabbè, i tornei.
C'è una canzone.
Infatti.
Un po' datata.
Sì.
Allora, maggio 2017. Tra poco saranno 10 anni dalla morte di mamma e papà. E se siete d'accordo, vorrei fare qualcosa tutti insieme. Liz, una delle sorelle, non finì la frase che Chuck le disse: bene, cara, cosa hai in mente? Tac, come al solito, rimase in silenzio a sorseggiare il suo calice di vino, ma rimanere lì, seduto, evitando di alzarsi e andare via, convinse Liz a continuare. Sapeva che era incuriosito. Potremmo organizzare qualcosa qui in azienda. Potresti essere più precisa? Fece Chuck. Lascerei a te i particolari. L'importante è che non farai i tuoi soliti progetti spaziali. Hai un budget, $500,000. Cazzo, fai sul serio.
Cacchio, se la papà.
Bip. Fai sul serio, ci sto, ma voglio anche Tac. E sia, Tac ti aiuterà. Qualche giorno dopo,
okay.
Liz era nel suo ufficio, ad un tratto sentì bussare la porta. Vieni, Chuck. Suo fratello entrò. Non mi sembra di avertela installata, ma vedo che anche tu ne sei dotata. Liz lo guardò senza aver capito e preoccupata. Ti ha fatto assaggiare il nuovo arrivato? Chi? Ti ha fatto assaggiare l'ultimo vino? Ma di che bip parli? sorella, di TAC, e tu della videocamera. Quale videocamera? Quella che hai fuori dall'ufficio. Si guardavano come quando capita all'estero che si prova a fare una domanda non conoscendo la lingua del luogo a uno che parla solo quella. Rimasero a fissarsi cercando di capirci di più. Hai una videocamera fuori dall'ufficio? Le chiese Chuck. Perché dovrei averla? Come facevi a sapere che ero io? Sei l'unico rompipalle che doveva venire questa mattina e so che sei abbastanza puntuale. Già, hai ragione. Chuck fece una breve pausa e sbottò. Perché ancora non mi hai fatto assaggiare l'ultimo arrivato? Siediti, le rispose Liz prendendo due bicchieri da degustazione. E dimmi tutto. Chuck stava guardando il colore del vino che sua sorella gli aveva versato nel bicchiere, si portò il calice al naso. Allora, lo incalzò Liz, sarà il top. Pam! La tua sorella sa niente? E come faccio a sapere? Ma ci hai parlato in questi giorni. Ma se fino ad un momento fa non sapevo, non sapevo niente neanche io. Di nuovo si fissarono senza capirsi. Questa volta fu Liz a dire: ma di che bip stai parlando?
Bip c'è stesso.
C'è ogni tanto.
No, c'è
fra fratelli e sorelle.
No, assolutamente.
Del vino, mi ha chiesto se Pam sa qualcosa, le rispose Chuck. Mi riferivo a domani, ti ho chiesto di dirmi tutto. Tu mi hai risposto che sarà il top, allora ti ho chiesto se Pam sa qualcosa. Ah, Chuck iniziò a ridere. No, io mi riferivo al vino, sarà il top, è davvero notevole.
Grande. Se avete domande fra voi fare, potete fare. Se avete curiosità, sentendo gli scrittori, se ha qualche curiosità, hai possibilità di farlo. Va bene.
Okay. Allora, una prima poesia, ringrazio poi... Jean-Luc per aver creduto in me.
Io ringrazio perché una fucina di inviti, okay. Meraviglioso, cioè,
però non
finché
lo so. C'è
lui soltanto meraviglioso.
Devo fantasma. Leggere questa poesia, ma non so se è orario giusto.
Quanti bip ci stanno?
Ma dopo
lo
so come
sto dietro
spiega,
in caso Bippo
quando Bippo fa stavo, dai, vai.
Si intitola Abbracciati. Abbracciati. Il tempo di pioggia è tempo di pioggia. Guardami negli occhi, si sentono le gocce bussare da qualche parte. Melodia tremante per noi due, distribuita ovunque, sentita anche qui. Le gocce di pioggia vengono come un promemoria, ci ricordano il dolce amore sotto le lenzuola. Abbracciati insieme come due gocce di pioggia, noi due ci godiamo un valzer spensierato. Ti guardo e ti bacio dolcemente con gli occhi. Le labbra sono miele e felicità quando dico che ti amo. Le ciglia si abbassano quando vedono te. I miei occhi timidi si riflettono su di te. Un dolce abbraccio febbrile ci travolge come due gocce di pioggia. Insieme, io e te. Sotto le lenzuola sentiamo il tempo che geme, ma il nostro gemito è pura sinfonia. Tempo per pioggia fuori, musica per noi dentro. Ora ci siamo arresi alla lussuria. I tremori dell'anima, il corpo li ha fatti suoi. È tempo di pioggia, tempo di tremare, abbiamo fatto l'amore.
Si poteva leggere.
Io ero molto attento. Dove
si poteva leggere.
Ho sbagliato.
No, va bene, si può leggere. Com'è che ha messo questa puntata?
Questa è una puntata veramente variopinta. Variopinta.
Bellissima.
Sì, sì, ci sono tanti colori diversi.
Chi ha scelto Ed Sheeran? Complimenti perché avete più gusto musicale di me, quindi fantastici.
Sono teste nuove, teste lo so. Giovani.
Il titolo, diciamo il titolo?
Shape of You.
Perfetto. E veramente, quindi Duca proprio la sento. Quindi la sentiamo e poi ritorniamo per sentire poi ancora un po' di teatro, va bene? C'è qualche gara, avete questo...
Abbiamo un calendario abbastanza...
Ne diciamo qualcuna dopo, va bene? A fra poco. Ah, qui si parla di cucina e mi è venuta fama a sentire qualche piatto che Michele riesce a cucinare a fare. Non speriamo che cosa abbiamo qua il piatto, rimane un segreto, però abbiamo tre, sei tonni, insomma, no? Si
va può passare
con la salvo, no, però insomma, ho pensato anche di cucinare, quindi parliamo un po' di qualche ricetta particolare. Stefano, parliamo di qualche gara che c'è, avete...
La Federazione Italiana Triathlon
prossimamente
promuove appunto il campionato interregionale, no Marti? Interregionale, dove va a prendere la fascia media dell'Italia e propone questa rosa di gare. Noi ecco, a fine maggio, anzi a fine aprile abbiamo un duathlon a Foligno. Il 25 di maggio invece andiamo con l'aereo a Cagliari per un aquathlon, che è una gara particolare, che è
corsa, nuoto, corsa.
Cioè prima corsa, nuoto e poi corsa.
Sì.
Mi sa che io non ci farò mai a fare. No.
Ci pensano loro.
Ma fate bravissimi, vi avete la mia stima.
E poi si va a fare i campionati italiani in Abruzzo, per poi terminare a Lovadina, che è una gara importante in provincia di Treviso, se sbaglio, Marti?
Sì.
Dove praticamente si va a rappresentare l'Umbria giovanile del triathlon, e hanno varie gare e si, tra virgolette, sfidano le varie regioni.
Sì, tanti impegni.
Sì, sì. È anche logicamente, cioè logisticamente da gestire.
Non facile.
No, non troppo semplice.
Ma Stefano e Martina hanno un sogno nel cassetto legato a questa vostra realtà?
Prima di donna.
Un giorno mi piacerebbe?
Allora, sicuramente fare l'Ironman, perché diciamo come triatleta è proprio il punto d'arrivo. E poi continuare questo lavoro, che appunto ho appena iniziato, però spero che proprio diventi il mio lavoro. Sto studiando anche, diciamo, apposta.
Ok. In bocca al lupo. Te invece stai?
Io invece desidererei far crescere sempre di più questi ragazzi. Con lo spirito che ci stanno mettendo adesso, e vederli gareggiare sulle gare che vedevo quando Raffaele ha iniziato, perché Raffaele ha iniziato a 7 anni forse,
prima elementare
e in seconda media, e quando lui faceva le prime gare vedevo quelli grandi che ormai saranno, sì, non si sa dove, a fare chissà che gare. Il desiderio sarebbe far vedere, portare loro a quelle grandi gare che io vedevo ai tempi, ecco.
Ho capito.
Far crescere il tutto.
Ma penso che sia il suo buona stare, perché
ci proviamo, c'è
un buon, una diffusione, tutto. No? Perché non ho quello.
Ce la mettiamo tutta.
E vogliamo sapere i contatti per chi volesse.
Noi ci chiamiamo, appunto, come abbiamo detto, New Energy Triathlon. New Energy perché nella rinascita abbiamo visto e abbiamo percepito una nuova energia proprio. E anche da parte loro, certo.
Soprattutto da parte loro.
Soprattutto da parte loro. E ci alleniamo giù al velodromo, al percorso verde.
Quanti giorni a settimana?
Loro sono a quota 3 al velodromo più 2 in piscina a Pugnano. Quindi una settimana bella
piena,
intensa. Più sia Martina che Laura, a volte anche la domenica, si prestano per andare a fare giro in mountain bike. Oppure magari io me li sono portati insieme alla Martina e Laura in centro a fare delle corse in salita durante le feste natalizie per smaltire.
Scherzo, Sante Coiano?
Peggio, acquedotto.
Ho fatto una malattia di corsa e per poco hanno finito all'ospedale. Penso che non gli farò più di corsa. Sì.
Però ecco,
o posso immaginare.
Sì.
Contatti sia Facebook che Instagram.
Sia Facebook che Instagram.
Ok, devo cercare, ricordiamo Triathlon.
New Energy Triathlon.
Perfetto. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Vi aspetto. Qualche tifoso, se ti fossi Juventini?
No, io non ti.
Va bene. Ti passo per un'altra, questa è piccola, non è per un'altra. Vabbè. No, scritto, grazie. Grazie anche a Matti, grazie anche a Stefano.
Grazie.
In bocca al lupo e ti aspetto se ti va con altri ragazzi o ragazze, perché è bello far scoprire, no, anche dal punto di vista dei natori, ma anche dei ragazzi, questa realtà.
Noi siamo un contorno, sono loro che formano tutto quanto.
Allora ti aspetto. Grazie
assolutamente
ancora.
Grazie per l'opportunità.
E buona Pasqua a voi.
Grazie.
Grazie a Michele.
Grazie a voi.
Ricordiamo che si possono trovare questi ibi. E chiudiamo i titoli. Allora, il primo, no,
il primo Ciulertola. Il secondo, 5 Ciulertola.
Il primo, il Capazzoni.
Primo, sì, il primo ovunque, nel senso libreria grande, ma anche su Amazon Prime, IBS da Feltrinelli, in tutte le librerie indipendenti, ordinabile. E 5 Ciulertola, uscito da poco, in questo momento ancora nel sito dell'editore Bertoni. Ma poi facendo una ricerca in internet si trova tutto, e poi a breve anche lui, anche il secondo, in libreria, in Amazon, eccetera eccetera.
Ti aspetto col prossimo ibo.
Grazie
e in bocca al lupo. Grazie.
Viva il lupo.
E buona Pasqua.
Buona Pasqua anche a
voi. Grazie a Raimonna, grazie per l'ibo che mi hai regalato. Dove si può trovare questo, in qualsiasi libreria?
Su tutte le librerie d'Italia.
Sta scrivendo già articoli di poesie?
Sì, adesso sto preparando un altro, magari anche un altro.
Quindi ti aspetto anche.
Scrivo sempre, sì.
Bravo, grazie, in bocca al lupo.
Prego.
E buona Pasqua.
Grazie quindi. Anche a...
Finalmente, Giorgia, sì. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
Ma il palazzo di teatro... atto oppure si ferma al teatro, può essere mai per atto,
no, non ho più, mi serve una giornata di 72 ore.
Ricordiamo
le lezioni, il singolo, il
G-Studio Lab,
sì, tra l'altro ecco questo singolo segna proprio, ufficializza che, perché il G-Studio Lab ha cambiato un po', oltre alla didattica, eventi, è diventato anche produzione,
okay.
Quindi insomma contatti www.giorgiapezzanti.com
voce impostatissima,
sì, e poi su tutti i social, sia io quindi che il mio profilo del G-Studio Lab, e poi il singolo è su tutti i digital store, poi Spotify, YouTube, c'è un lyric video, quindi ci premeva far vedere le parole, quindi insomma
perfetto. Grazie.
Grazie a voi.
Ti aspetto.
È sempre un piacere.
A lui e in bocca al lupo.
Grazie, viva.
E complimenti. E vi lasciamo questa sua canzone, ricordiamo il titolo, Giorgia.
Rossa come le streghe.
Perfetto, io ringrazio tutti quanti, i miei ospiti, grazie, sia quelli della prima che della seconda. Noi ci sentiamo lunedì da 8 Maggiorese per parlare di arte e storie con quelli lunedì. Forse sabato santo, forse, vediamo, se no mi posso anch'io, vediamo, perché come te Giorgio, il sabato io ormai non riesco a stare fermo, quindi
però ogni tanto sì,
bisogna fermarsi, no. Se si può fermare. Intanto vi auguro buon weekend, buon sabato, fate i bravi e noi ci sentiamo lunedì con quei lunedì. Vi lascio con Giorgio Bazzanti con Rossa
come le streghe.
A presto ragazzi, buon weekend, ciao.
Grazie. Ciao.